Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
No podemos resignarnos a la división y al distanciamiento que la separación ha producido entre nosotros.
Non possiamo rassegnarci alla divisione e alla distanza che la separazione ha prodotto tra noi. Abbiamo la possibilità di riparare a un momento cruciale della nostra storia, superando controversie e malintesi che spesso ci hanno impedito di comprenderci gli uni gli altri.
Che nos comprendiéramos unos a otros.
Cari amici, siete tra le pagine, i fogli, le parole di Radio Vaticana. Bentrovati da Laura De Luca. Così Papa Francesco, nel primo pomeriggio del 31 ottobre, partecipando alla preghiera ecumenica comune nella cattedrale luterana di Lund per commemorare i 500 anni dalla Riforma. Non possiamo rassegnarci alla divisione. Rassegnarsi è il mio spunto di oggi.
È también un momento para dar gracias a Dios.
È anche un momento per rendere grazie a Dio per l'impegno di tanti nostri fratelli di diverse comunità ecclesiali che non si sono rassegnati alla divisione, ma che hanno mantenuto viva la speranza della riconciliazione fra tutti coloro che credono nell'unico Signore.
Della riconciliazione entre todos los que creen en el único Señor.
Quanti non si sono rassegnati alla divisione, quanti non si rassegnano all'incomprensione, ai malintesi, ma continuano invece a lavorare per la riconciliazione, la comprensione, l'intesa, la pace. Un diktat essenziale in ambito ecumenico. Impregnate di speranza e niente affatto di rassegnazione, infatti, le parole della dichiarazione congiunta che Francesco e il Vescovo Yonan, presidente della Fondazione Luterana Mondiale, hanno siglato insieme. Ve ne ripropongo un brevissimo passaggio. Piuttosto che i conflitti del passato, il dono divino dell'unità tra di noi guiderà la collaborazione e approfondirà la nostra solidarietà. Stringendoci nella fede a Cristo, pregando insieme, ascoltandoci a vicenda, vivendo l'amore di Cristo nelle nostre relazioni, noi, cattolici e luterani, ci apriamo alla potenza di Dio uno e trino. Fogli di vocabolario, rassegnazione, dal prefisso re, che suggerisce un regresso, e signum, dunque togliere un segno, togliere un sigillo, insomma rinunciare, ritirarsi, disimpegnarsi rispetto a un progetto, deporre le armi, restituire qualcosa. Se poi ci soffermiamo sulla parola segno contenuta in rassegnarsi, rassegnazione, vi troviamo ancora l'antica radice sac, dire. Rassegnarsi infatti è anche smettere di parlare, ammutolirsi, interrompere la testimonianza, il dialogo o la battaglia, la dialettica. Quello che ci auguriamo non facciano, per esempio, le persone vittime del terremoto e le istituzioni che hanno preso l'impegno delle loro sorti, della ricostruzione delle loro case, della ripresa delle attività economiche, della tutela dei beni artistici. Rassegnarsi in questa desolazione sarebbe davvero una tentazione molto forte. Ce ne mette al riparo, per esempio, Manuel Nin, esarca apostolico per i cattolici di rito bizantino in Grecia, che sigla un articolo pubblicato nei giorni scorsi sull'Osservatore Romano e che pone sotto un'unica chiave di lettura il dramma dei terremotati e quello dei siriani, vittime della guerra. Il titolo è significativo: di fronte a quelle chiese devastate. La tradizione bizantina recita ogni giorno all'inizio del vespro il Salmo 103, che nel versetto 32 canta: «Egli guarda la terra e la fa sussultare, tocca i monti ed essi fumano». In queste settimane, mentre l'Italia è ancora investita dalle scosse del sisma e sui media scorrono le immagini di tanti uomini e donne sfollati, di interi paesi, case, chiese devastati dal terremoto, il versetto del Salmo non prorompe facilmente dalla bocca e dal cuore. In questi stessi giorni, oltre alle scosse telluriche, abbiamo continuato a sentire l'eco delle scosse belliche che martellano Mosul e le altre città della Siria. Sono luoghi cari a tutti noi, dall'Umbria di San Benedetto alla piana di Ninive di Sant'Efrem, luoghi dove lungo i secoli tanti cristiani hanno vissuto, pregato, sofferto, aperto i loro cuori al Signore e agli uomini, luoghi di pellegrinaggio verso località segnate dalla nascita o dalla morte dei santi, dal viaggio della pellegrina Egeria alla tomba di Efrem nel IV secolo, fino a quelli di tanti monaci a Norcia, culla di San Benedetto, e dei fratelli che lì pregavano ogni giorno. In entrambi i luoghi, in Umbria, in Mesopotamia, fedeli e monaci hanno pregato, gioito, pianto, in quelle chiese oggi ridotte a macerie. Uomini e donne, monaci e monache che a Norcia hanno dovuto lasciare case e celle, masserie e lavori del quotidiano impegno monastico, nel pianto e nella sofferenza. Uomini e donne, sacerdoti e fedeli ritornati a casa nella loro Karakosh in Iraq, che mai avevano lasciato nel profondo del loro cuore. Quelle macerie, dall'Umbria alla piana di Ninive, sono intrise del canto gregoriano dei monaci, di quello bizantino dei fedeli, del canto siriaco che porta gli accenti e il suono della stessa lingua parlata da Gesù. Croci gettate a terra dagli uomini, croci crollate al suolo a causa delle scosse. Immagini che in queste settimane si sono presentate quasi in parallelo ai nostri occhi. In quelle croci, tra quelle mura, in quei sassi, erano e sono contenute le preghiere degli uomini e delle donne, dei monaci, delle monache, dei pellegrini che le hanno imbevute di fede e di speranza. Un confratello monaco in questi giorni mi confessava: la creazione e il cuore umano portano una ferita che ogni tanto fa tremare tutto. Ma da questa ferita, che si congiunge sempre a quella del Signore sulla croce, sgorga la speranza. Due immagini sono diventate quasi un'icona ai nostri occhi: monaci e popolo che pregano inginocchiati nella piana di Norcia tra le rovine degli edifici crollati, monaci, preti e popolo che pregano a Karakosh in mezzo alle macerie. Da queste macerie, dall'Italia all'Iraq, rinasce la speranza, la vita. Rinasce proprio dalla preghiera del popolo e dei monaci inginocchiati in piazza, raggruppati intorno a un piccolo altare tra le pietre. In queste settimane trascorse dal 24 agosto, il terremoto ha scosso le nostre case, le nostre chiese, i nostri cuori. Ci ha fatto versare lacrime per quella storia andata in frantumi, per quelle persone che hanno perso i loro cari, le loro case, il loro lavoro, in definitiva le loro radici. Ma le radici vere, malgrado la devastazione del sisma, rimangono lì, a Norcia come a Karakosh. Non si separano dalla terra che le ha generate, che le ha fatte crescere, vivere, amare. Ci sono immagini che continuano a colpire i nostri occhi e cuori: Aleppo devastata fino all'inverosimile, Mosul riflessa nella sofferenza dei pochi che ancora sopravvivono, Karakosh ferita nelle sue chiese distrutte, Norcia e tanti paesi dell'Italia centrale tra le macerie. chiese e case devastate dalla terra che trema o distrutte da altre scosse non meno micidiali, quelle delle bombe, dell'odio. Domenica mattina, a Norcia e a Caracoscia, monaci e popolo pregavano inginocchiati in piazza. Celebravano l'Eucaristia attorno a un piccolo altare in mezzo a ciò che resta delle chiese, annunciando la resurrezione di Cristo con fede e speranza, con un unico canto di vittoria, che non è la vittoria degli uomini, ma quella del loro Signore. Venite, prostriamoci e adoriamo Cristo Signore. Salvaci, Figlio di Dio, risorto dai morti. Pagine, fogli, parole, non rassegnarci alla divisione. Promemoria di Francesco dalla Svezia, dove è andato in occasione del 500° anniversario della Riforma, tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Al contrario, cerchiamo di superare ogni controversia, ogni malinteso. Non rassegniamoci pure a nessuno dei drammi che ci circondano. Anzi, impegniamoci quotidianamente, personalmente, per superarli, per alleviare le sofferenze, soprattutto per questo, per alleviare le sofferenze di chi ci è vicino. Anche il cinema dà il suo contributo.
In scena.
Spettacoli, teatri, spettacoli, grandi schermi, teatri, studi televisivi, grandi schermi, microfoni.
Studi televisivi, microfoni.
The clown. With his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean, that's entertainment.
Anche il cinema dà il suo contributo alla lettura, alla interpretazione della realtà drammatica spesso che ci circonda. Pensiamo al dramma degli immigrati e per esempio a Fuoco a mare, il film dedicato agli sbarchi dei profughi a Lampedusa di Gianfranco Rosi, candidato agli Oscar. Sempre alcuni profughi, fuggiti da conflitti e disperazione, sono i protagonisti del film Vangelo di Pippo Del Bono. Lo stesso Pippo Del Bono spiega ai nostri microfoni come mai ha deciso di portare sul grande schermo una sua atipica versione del Vangelo. E il servizio è di Angela Di Giacomo Antonio.
Il fatto che hai deciso di unire il Vangelo con una tua visita, un tuo stare, un tuo conoscere i profughi in un centro di accoglienza che li ospita, come è nata, come hai unito queste due tematiche, direi ben più di tematiche?
Beh, sicuramente siamo, è stare a guardare quello che ti succede intorno, semplicemente lì. Non mi ricordo che forse era un certo Picasso che diceva io non cerco, trovo, non so, anche Buñuel, mi piace tanto questa frase. Non è che cerchi, non è che ti alzi una mattina e dici vorrei fare il Vangelo con dei rifugiati, no. Ti metti come un bambino che gira, che va, che sai che stai facendo un nuovo cammino, per me sono cammini di vita, ogni esperienza che fai uno spettacolo, un film, un nuovo cammino. E mi sono trovato ad entrare lì, un po' per caso, un po' in un momento ferito, in un momento in cui venivo anche, sì, da una situazione ospedali, di una strana cosa che mi aveva preso questi occhi, che poi non si è capito cos'era, che però comunque è stato sicuramente il momento giusto per arrivare lì senza difese e quindi non volendo capire niente, non volendo aiutare nessuno, ma soltanto stare. Poi da lì è partito l'idea di fare questo, di ritornare su quel tema che mia madre, la madre la porto sempre, ma no perché sono un mammone, perché la madre è la madre che ci ha creato, è la madre della terra, è la madre è la madre, non è più la madre della tragedia greca, la madre dice perché non fai il Vangelo? E poi chiaramente ascoltando quello che succede adesso, in questo tempo, in questo posto, in questo luogo dove c'è una chiesa ogni tre persone, anzi tre chiese ogni persona, dove siamo tutti così cattolici, poi improvvisamente sentire questa chiusura, sentire questo razzismo, oppure ancora peggio questo ben pensamento, che è ancora più sopportabile per me, no? i rifugiati, cosa vuol dire rifugiati? Gli europei, il bus degli europei, praticamente nel centro io con un finlandese del nord, non sono i rifugiati, sono esseri umani, ognuno con una loro fortissima personalità. Solo loro i ragazzi adesso sono arrivati, ma ognuno è diversissimo dall'altro, ogni afghano è diversissimo dall'altro, ma come siamo diversissimi noi. E questo, in questo film sono stato a guardare ognuno, che si chiama Nosa, che si chiama Safi, che si... e quindi sono stato lì. E soprattutto è stato importante proporli, stiamo facendo un film, quindi ok, Chuck si gira, mattino ognuno a prendere la paghetta, si gira, ok, stiamo facendo una cosa che... E quello mi è piaciuto, perché stiamo costruendo qualcosa, non il documentario sui rifugiati, no, che mangiano, sì c'è no materiale, ma non è interessante, come io non sono interessato quando vado a mangiare così con la faccia tutta sporca, è interessante quando entrano in un cammino artistico e anche loro, puoi sicuramente scoprire la straordinaria capacità attorale.
Parlavi di percorso artistico, c'è il teatro che viene usato quasi con una certa sacralità che in qualche modo si può contrapporre o unire al Vangelo.
Ritorniamo a quelle parole che poi alla fine ci portiamo, quelle grandi parole con la vita, che penso sono parole, diciamo, al prossimo tuo come te stesso, minchia che casino questa frase, cioè è veramente come si sta come dell'autunno sugli alberi delle foglie, cioè è un casino, una frase importante. E a quel punto, come dire, mettiamole insieme a questo, improvvisamente la drammaturgia era quella, ero esiliato, ma alla fine era una vita così semplice, che stiamo a... però complesso.
Nato come spettacolo teatrale, il Vangelo di Pippo Del Bono è adesso un film, è stato presentato alla recente Mostra del Cinema di Venezia, racconta il Vangelo a modo suo, Pippo Del Bono pratica buddismo e la notizia è nella partecipazione appunto dei migranti, proprio per non rassegnarci, diciamo così, all'esclusione e soprattutto a una sofferenza come quella appunto delle persone che arrivano dopo terribili traversate in mare, per non rassegnarsi a una sofferenza fine a se stessa. Pagine, fogli, parole, oggi ci guida il verbo rassegnarsi, mai rassegnarsi alla divisione, ha detto Francesco nel suo viaggio in Svezia durante la preghiera comune nella cattedrale di Lund insieme ai luterani. Abbiamo invece la possibilità in questo incontro di riparare a un momento cruciale della nostra storia. Rassegnarsi al male dunque per un cristiano è impossibile, Giobbe insegna. Beh, un Giobbe dei nostri tempi è l'autore del libro che vi segnalo oggi.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Mario Bertin, La Soglia, Elliot Edizioni. Vi leggo dalla quarta di copertina per dirvi in sintesi di che tratta. Questo libro che invita proprio a superare ogni forma di rassegnazione. Un confronto con l'ignoto, l'esperienza dell'abisso che avviene sulla soglia tra la vita e la morte. Con coraggio e umiltà l'autore ricostruisce i mesi della sua terapia intensiva, lo stato di privazione, di percezione alterata che lo ha portato verso le profondità del proprio animo. La descrizione della quotidianità ospedaliera, microcosmo di degenti, infermieri, si tramuta con naturalezza in una serrata avventura interiore, in cui il riconoscimento dei limiti umani cerca sostegno nel legame con la moglie e contrappunto nelle voci di filosofi e di poeti, nella realtà dell'amore e nella possibilità della fede. Al di là della malattia e della guarigione, prende così forma il difficile cammino verso una luminosità vitale. Leggo giusto l'incipit di questo libretto di poche pagine, davvero forti però, e che, ripeto, mettono in luce un angolo dell'esperienza esistenziale di una persona appunto nella terapia intensiva, in un momento di grande sofferenza, tentato dalla rassegnazione, che diventa invece occasione appunto di risalita. Anche stanotte ho dovuto compiere un lungo cammino faticoso per approdare nuovamente alla voglia di vivere, per lasciarmi attrarre dalla luce del giorno che verrà. Mi capita quando la sera sprofondo nelle sabbie mobili della sazietà. Corpo e spirito allora non li distingui più, ma ogni saturazione è ingannevole. Soffoca il desiderio che è energia di vita. Era l'incipit di Mario Bertin, La soglia, in libreria per Elliott.
Che cosa vuoi sapere? È meglio non sapere. L'amore che mi chiedi non può finire bene, non può finire bene. Il cielo non lo vuole, ha le nuvole in catene, non fa più uscire il sole senza vento e senza vento. Il tuo amore si muove, è fermo come un sasso, anche il sangue nelle vene. E amore in mezzo al ghiaccio, nel guanto del potere, un cuore che vigliacco e non sa volere bene. Prende le vite con un braccio, le tiene chiuse al buio, coperte da catene. C'è un segno corto e chiaro laggiù nella tua mano, è l'ombra del destino che come un frutto acerbo o la prima stella del mattino rende l'amore eterno. Amore disperato, amore mai amato, messo in croce, amore che resiste, e se Dio esiste, voi mi ritroverete là. Inizia la partita, il diavolo vi sfida, gli artigli del potere che come nera neve, il lutto di una chiesa, una candela accesa. Amore disperato, amore mai amato, in croce, amore che resiste, e se Dio esiste, voi.
Cari amici, per oggi ci fermiamo qui. Il nostro spunto è stato oggi il verbo rassegnarsi, la parola rassegnazione che Papa Francesco ha usato nel suo viaggio in Svezia per incoraggiare appunto il superamento della rassegnazione e incoraggiare il dialogo con i fratelli separati. E oggi però vi lascio a questo punto con un pensiero di Papa Benedetto XVI. Lo prendo dalla sua messa celebrata nel santuario di Maria Zell in Austria nel settembre del 2007. La rassegnazione di fronte alla verità è il nocciolo della crisi dell'Occidente e dell'Europa. Pagine, fogli, parole è in onda due volte la settimana, martedì e venerdì alle 7, alle 17.35. Ci potete trovare anche su web www.radiovaticana.va, 105, sezione programmi, pagine, fogli, parole o sulle nostre pagine Facebook e Twitter. Vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Ciao!